Ciao Troie! Ciao Troie! Ciao Troie! I regret to tell you that skinny jeans are back, bitches. Per me non sono mai andate da nessuna parte le skinny jeans. Erano sempre nel mio cuore, nel mio closet, sul mio culo. Ma ora la miuccia è d'accordo con me. Finalmente lei è d'accordo con me. Lei è d'accordo con me pochissime volte, quella troia seria. Troppo seria! La signora miuccia. Oh no. Ah, cheers, troia. Sto bevendo un bellissimo cocktail con la vodka e ho capito un po' di scienza sulla vodka. Allora, se la vodka non si congela, vero? E l'acqua sì che si congela. I nostri corpi sono lo più acqua, vero? Quindi certo che noi, queste cose di acqua, ci congeliamo quando c'è freddo fuori, no? A Milano, con il freddo. Ma i russi e i slavi hanno capito, se bevi tanta vodka, non è che non senti il freddo perché sei ubriaco, no. È che se tuo corpo è ancora liquido, ma è un liquido più vodka che acqua, quindi non si può congelare, non è congelabile. Congelabile. Hai capito? È così che funziona. Dico troppe verità. Poco tempo fa ho capito una cosa nuova preferita di fare, di dire. Gli uomini si arrabbiano tantissimo, tantissimo con me quando dico da uomo a uomo, tipo, ti do un consiglio, da uomo a uomo. Dai, questo rimane tra noi, da uomo a uomo. Escono fuori di testa, it's very funny. Provalo, troia, se sei annoiata, ve lo consiglio. Ok, troia, finalmente ho delle belle notizie. Dopo tutto che vi ho raccontato nei ultimi mesi, non vi sorprende forse il fatto che stavo seriamente, questo mese scorso, stavo, senza ironia, cercando lavoro al post office, come Bukowski, all'ufficio postale. Perché pensavo, cazzo, almeno lì c'è la dignità e c'è un uniform che mi piace da sempre, molto Prada 2007. Io certo che non volevo guidare e consegnare la posta, né lavorare con i clienti, perché i clienti ti odiano se lavori lì perché stanno in fila e poi si arrabbiano con te perché mandare la pasta da Italia alla tua figlia che studia in Amsterdam costa troppo. Sai di chi parlo? No, io stavo cercando il lavoro nascosto, quello backstage, behind the scenes, nelle viscere dell'industria postale, organizzare le lettere. E pensavo, potrebbe essere rilassante smistare le scatole, leggere le lettere d'amore. E ho preparato i documenti per fare application. E troi, ve lo giuro, che il giorno dopo ho ricevuto un'email da mia agente dicendo che un editore vuole acquistare il mio libro. Troie! Avete capito? Finalmente, cazzo, lo pubblicano l'anno prossimo. Ma sono le notizie che sapete, aspetto da settembre. Finalmente ottieni ciò che desideri. E come ti senti? Boh. Ho festeggiato pulendo la casa. Ho festeggiato facendo più lavoro. No, perché con le brutte notizie puoi sentirti male ogni giorno per tanto tempo. O neanche con le brutte notizie, solo con la mancanza delle belle notizie. Io da mesi, ogni giorno mi alzavo dicendo: non ho ricevuto l'email che voglio, nessuno vuole il libro. Se solo avessi la notizia bella, sarei felice. E ora, secondo voi mi sveglio ogni mattina dicendo: lo vogliono, lo comprano? No, Troia, sì, ero felicissima per un giorno, ma ora sto normale. Perché noi facciamo schifo, Troia. Non è colpa mia, ma è per tutti così, tipo con una buona notizia sei felice solo per un momento. Tipo, pensa come ti senti quando arriva un pacco da Amazon e lo apri e dici: finalmente, double-sided dildo, ma dopo la dopamina non dura più di una riga di coca, no? E ve lo dico sempre che la tristezza pesa più della felicità. Ma comunque sto bene, dai, sto meglio, Troy. Ma sapete anche perché? Allora, Lady Gaga ha scritto mese scorso che c'è un topo nel studio, vero? There's a rat in the studio. E oggi su Instagram, su un story, ha condiviso una illustrazione di un topo. E questo è meraviglioso per me. Non solo perché amo lei e perché amo i topi, ma nel mio ultimo libro, quello che sto vendendo, c'è un personaggio topo. Ed ero preoccupata, tipo, se gli editori lo avrebbero capito o gli sarebbero piaciuti. E avevo paura che mi dicono di cancellare tutte le scene con questo topo. Dopo ve lo faccio bene, aspetta. Comunque, in realtà, questi editori, ho fatto la chiamata con loro, adorano il topo e vogliono che aggiungo ancora più scene con questo topo prima della pubblicazione. Quindi sono molto felice. Anyway, Hemingway. Speaking of Hemingway, ho conosciuto la great-granddaughter, la pronipote di Hemingway a una festa. E niente di che. L'ho capito solo perché perché questo succede spesso a Los Angeles. Vedi qualcuno basic, you know, in a cowboy hat, whatever. Ma una persona basic che viene invitata tipo ovunque. E tutti l'adorano o lo adorano. O almeno sono, you know, portano rispetto or whatever. Ma tipo non capisci che fanno, non dicono niente. Sono sempre molto scortesi con te. E dopo vai a casa e li cerchi su Google e ti rendi conto che sono i discendenti di qualcuno incredibilmente importante. E ti chiedi: ma perché? Come mai le persone fantastiche hanno sempre figli di merda, tipo mid, you know? È un altro motivo per cui io non ne avrò nessun figlio. It wouldn't be fair. Sapete che la mia astrologer, Martina Marchetti, mi manda ogni mese un voice memo di un'ora in cui mi racconta come sarà il mio mese basato sul mio tema natale. E lei è disponibile per nuovi clienti, by the way, se lo scrivete su Instagram. Martina Marchetti. Lei non mi paga, ovviamente, per dire questo. Non me lo chiede neanche. Lo dico solo perché è vero che mi aiuta tantissimo. E comunque, lei mi ha detto questo mese che avrò bisogno di solitudine. Mi ha detto anche che tipo devo mangiare di più. Mi dice tante cose. Anyway, you have no idea. Comunque, mi dice questa cosa. E io, voi sapete, da quando sono un baby e stavo cercando di fare un buco nel muro con mio dito, e ho fatto il buco nel muro con mio dito di cement. Sto cercando, you know, un escape fantasy, ma in questo periodo ho questa roba molto specifica in testa, che tipo sto da sola nel deserto, in una brutta stanza di motel, solo io, la mia macchina da scrivere, like a typewriter, un po' di droga, forse un ragno del deserto in una finestra che mi osserva. Quindi questo mi stava già, questo mi stava in alto. Anche, sai cosa pensavo? You know, pensavo quando parlavo con lei. L'astrologia è fantastica perché, tipo, spiega quali pianeti ti rendono triste, vero? Ma quale pianeta mi fa sentire triste di più? È la Terra. Tipo, possiamo creare un'astrologia per la Terra, for Earth. What could that be? Mio padre mi chiama e dice che andrà a Las Vegas per lavoro, per un weekend. E dico, verrò anch'io, perché ho questa idea, devo scappare nel deserto. Verrò anch'io, è solo 4 ore in macchina, vengo a scrivere in una stanza di motel e noi ci vediamo per una cena o per poker. Oppure possiamo andare in un strip club. Lui dice, te, non avrò tempo di vederti. E dico, stronzo, verrò a trovarti, ma che cazzo? Perché lui ha un capo cattivo che tipo non lo fa quando viaggiano per lavoro, non lo fa andare neanche a McDonald's. Comunque dico, vengo, ok. E nel frattempo pratico l'altro tipo di solitudine, quella che trovo tra gli altri. Perché la mia nuova terapista mi ha dato tipo compiti. Eccola. Finalmente. Mi ha dato compiti tipo che goals hai per un mese, un anno, 5 anni. E uno di quelli goal era tipo di trovare nuovi amici, di avere un social life migliore, perché vi ho detto tante volte che tipo in Italia ho un social life vero, qui ho tipo 3 amici, you know, e Stefano. E qualche volta mi sento isolated, non nel modo bello che dice la mia astrologer. Anyway, sto uscendo, esco un po' da sola. E 3 uomini francesi si siedono accanto a me mentre sto a Holloway House. Io ho il mio laptop, sto scrivendoli, you know, fare cazzi miei. Holloway House è simile a Soho House in West Hollywood. È un tipo private club dove vengo a scrivere, ma anche bere alla sera. E io li sento parlare francese. E penso subito che sono così fortunata che non mi parlano. Mando un voice memo, un messaggio vocale in italiano a uno dei miei amici. E uno dei francesi mi dice, che lingua è? Non ho mai sentito quella lingua prima. Ora, Troy, certo che voglio suppongere che lui sia... Come, amore? Supporre. Che lui sta scherzando. Ma sappiamo tutte che gli uomini francesi non sono divertenti. Quindi io lo rispondo e dico, stavo parlando italiano, ovviamente. E lui risponde, davvero? Sembrava un'altra lingua? Qualcosa di strano? E dico, sì, forse perché parlo italiano con un accento croato. E lui mi chiede, ma tu parli croato? E dico, no, zio, ho solo un accento croato, randomly. Tipo, è solo quando parlo italiano. E io rido. Però visto che gli uomini francesi non hanno umorismo, lui non capisce che sto scherzando e mi guarda come se fosse in coma. Ma sacrebleu, Troia! Comunque, così iniziamo a parlare e loro parlano di niente, di macchine, di lavori che fanno finti di fare, bla bla bla. E io sono gentile con loro, troppo gentile, perché sono sempre troppo gentile con un gruppo di uomini, perché sono cresciuta così, capisci, Troia? Abbiamo tutti questo skill di sembrare interested quando non è interesting, sopportare le cazzate, ridere quando non fa ridere, capisci? E io lo faccio tipo da un'ora, perché vabbè, nel frattempo loro mi stanno pagando drink e comunque non riesco più a scrivere a questo punto, quindi... Ma per dire, io sto facendo quel lavoro che noi facciamo sempre, che fare troppo brave con, you know, pezzi di merda. Che non devo fare, è colpa mia. Io dovevo alzarmi subito e dire, se non sai che ho appena parlato in italiano, io non voglio parlare con te. Anyway. Anyway, parliamo bla bla. E loro mi chiedono: ma guardi il Super Bowl? Perché c'era il Super Bowl quel weekend, qui. E dico: no, io odio sport. E loro dicono: sì, certo, qui sport fa schifo, ma sai che in Europa il stadio, you know, football è una cosa bella. Io dico: sì, sono stata varie volte a un stadio in Italia, ma a me proprio non piace, mi fa tanta tristezza. E lui mi chiede perché. Io dico: io non ti dico perché, perché io già so che non vuoi sentire quello che voglio dirti. Io già so che tu non vuoi avere una conversazione intellettuale, quindi non chiedermi, possiamo parlare di altra roba. E loro: no, 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 vogliamo sentire perché a te non piace stare nello stadio. E lo dico, e dico: guarda, a me era triste vedere che allo stadio un centinaia o thousands of uomini si mettono d'accordo e insieme in un modo molto potente, molto bello, molto moving, per una palla e cinque ragazzi, in un modo che le donne non sono riuscite a fare neanche per il nostro femminismo, per i nostri diritti, per you know. Sì, abbiamo qualche volta avuto protest, manifestazioni, ma i uomini ogni weekend, in ogni paese, in ogni fucking town si mettono d'accordo insieme così, in un modo che poi fa paura, in un modo che, capisci? E le donne non siamo riuscite a fare quello neanche per noi stesse, non perché è colpa nostra, ma perché 1, 2, 3 ragioni, 5.000 ragioni che non ho tempo adesso di raccontarvi, perché voi lo conoscete già. Comunque, lo dico così. Loro, a questo punto, loro, dopo aver sentito una roba profonda e triste, potrebbero rispondere in molti modi. Possono anche non rispondere. Poteva dire: avevi ragione, non volevo parlare di questo, e cambiare l'argomento. E ricordate, Troie, io, in questo che ho detto, io non ho insultato gli uomini. Anzi, ho detto: mi dispiace che noi come donne non abbiamo quello che voi avete solo per il fucking sport, you know? Che il mondo è fatto così, che voi avete quello e noi non abbiamo neanche. Io non stavo insultando loro. Ok. E lui mi risponde così, mi dice: eh sì, beh, perché le donne sono vindicative. What? Ho detto vindicative. C'è Stefano sempre che mi... Allora, mi dice vindicative, ok? E dico: perché cazzo... Prima non è vero e non è related, non ha senso con quello che ho detto. Prima, i uomini sono vindictive, uccidono le donne, uccidono uno l'altro, cazzo, perché, capisci, ma il punto è, non ha voluto pensare neanche per un momento di quello che ho detto, ha voluto subito solo dire una roba negativa contro le donne. E io comincio a discutere e lui literally si alza e dice: noi andiamo via, basta. Come se avesse fatto qualcosa di sbagliato. E io prima ho sostenuto una conversazione noiosa e stupida per più di un'ora. Ho fatto finta di essere più stupida che sono solo per sopportarli, che lo facciamo sempre. Ma il momento in cui io condivido la mia vera opinione è finita. Basta. Ecco come funziona il mondo per noi. È sempre stato così. E poi loro che vanno via, quello è un po' vendicativo, no? Comunque, almeno hanno pagato per i miei drink, però che palle, cazzo. La prossima sera, Troie, incontro altri 3 uomini francesi al Chateau Marmont. Sì, sono tornata lì, che cazzo devo fare? Ci sono 3 posti nel mio neighborhood e il Bermuda Triangle di West Hollywood. C'è il Holloway House, c'è il Sunset Tower, c'è il Chateau Marmont. Esco con mia amica Claudia, quella italiana, vi ho raccontato. Ah, lei, ok. Come il tipo ha fatto finto, speriamo che ha fatto finto di non capire che parlo italiano. Lei ha questo problema che quando ordina il suo drink preferito, che è un Manhattan, che è una roba di whisky con un ciliegio molto bello, lei quando lo ordina in America, i camerieri dicono, huh? Tipo lei, non, lei mi ha chiesto, mi puoi ordinare un Manhattan? Perché con la mia pronuncia non sanno che dico. E io, mi dispiace, io non credevo, dicevo, guarda, io devo vedere questa roba che tu dici Manhattan e lui non te lo dà. E lei ha detto, posso avere, can I have a Manhattan? Perché in Italia voi dite Manhattan. E il cameriere non capiva cosa dice. Però cazzo, ma cameriere, ma gente, devi capire che qualche persona hanno accenti, devono, secondo me è una roba che fanno apposta. Tipo, io quando ordino le robe al bar a Milano or whatever e mi guardano sempre male come se non capiscono quello che dico, è un modo piccolo di punire i stranieri. Anyway, noi beviamo un po' di drink, andiamo fuori a fumare e si siedono con noi tre uomini francesi e cominciano, you know, loro sempre, they want to start with like an insult, like a, you know, uno chiede a Claudia di me, dice, is she on coke? Is she on coke? Lei è sulla coca. E guarda, la gente pensa sempre che io sia fatta di coca quando sono sobria. Perché è la mia personalità così. Io mi alzo e sto così. Quando non sono depressa, io sono così come fatta di coca. Io, quando ero davvero fatta nella vita mia, ero zitta. Così lo sai, se sto zitta, io non sto bene. Comunque loro ci provano sempre a parlare con noi. E a un certo punto, come donna, capisci quando non ti lasciano stare, almeno dici, almeno, tipo, you know, io l'ho scritto nel mio primo libro, qualche volta è molto più facile avere sesso con uno che non vuoi invece di dire no. E in tanti casi è più facile parlare con tre francesi invece di evitarli. Quindi dico, vabbè, almeno ci mettiamo con loro al tavolo o in loro stanza di hotel, perché vi ho spiegato, quel hotel c'è, you know, ci sono vari posti dove stare. E Claudia va a casa un po' prima, io sto un po' di più, mi vado in piscina, perché quella piscina è incredibile, vado in piscina anche se c'è freddissimo, provo la mia teoria della vodka, che non mi congelo, e ho dimenticato le mie mutande in loro stanza, stanza 39, però non ho dimenticato, prima di andare via, ho messo tutte le drink di me e Claudia, tanti, che alla fine erano più di $100, sulla loro stanza, perché, oh, se tu sei abbastanza francese di invade la mia serata, io sarò abbastanza croata a farti pagare. Però il giorno dopo, capito quanto ero ubriaca, il giorno prima, bla bla, ho detto, vabbè, sai che forse non vengo a Las Vegas da sola, non mi fido, perché Stefano infatti, allora oggi ho capito che forse forse posso andare in Italia in una roba, dopo ve lo dico se succede, ma tipo una roba come un residency, in mezzo a niente, una roba tranquilla dove posso scrivere. E Stefano mi dice, ma lì, allora, se vai lì da sola, riesci a non chiamarmi alle 4 di mattina che stai andando verso stazione, sei ubriaca, hai la valigia, non so perché succede. Quindi, you know, io non mi fido tanto di me in questo periodo, perché sono un po' unstable, come vi ho raccontato. Quindi non vado a Las Vegas, però provo, you know, come vi ho detto, provo a uscire di più in posti diversi, non solo Chateau, vado a Silver Lake, provo a fare più readings, provo a stare più con gli scrittori, provo a uscire, you know, in un modo diverso. I'm in my butch era. Well, it's not a phase, it's an era, you know? La mia amica Lily mi ha detto così, l'ha capito, perché sono uscita non truccata, perché I have like a daytime persona, you know, il ragazzino, e poi la mia nighttime persona, la troia. Ma ho detto, perché non posso portare il mio Joe Calderon persona alla sera? E l'ho provato varie volte, è andato benissimo, cazzo. They love me like this. E non devo neanche truccarmi. Salvo un'ora, ogni volta prima, sai che è molto facile uscire da ragazzo, incredibile. E infatti sono stata più con le mie ragazze amiche queer and queer bars in questo periodo, the girl ones. Ho capito una cosa molto interessante. Allora, fare la troia da ragazza etero ti rende sempre con cuore rotto, ma fare la troia da lesbica vuol dire che rompi i cuori di altre. Le mie amiche troie lesbiche sono the villains, you know? Ma di solito le troie hetero sono le vittime. È molto interessante questa cosa. I mean, forse è super ovvio per tutti, ma io l'ho appena scoperto. Anyway. La mia amica Lily mi porta un reading a Silver Lake, dove sono stata tipo 4 readings. I'm really trying to change my social life. Perché voi sapete che a me non piacciono questi eventi. Ma sono stata un reading con lei. Non sapevo cos'era. Qualche volta i reading sono 5 lettori che leggono, come quello che faccio io. Di solito lo devo condividere con altri lettori, altri scrittori. O questo, c'era un uomo che non conosco, aveva un posto grandissimo, cazzo, it was like a concert hall. Vado lì con lei, non so cosa aspettarmi. Lui sta leggendo da un libro, che lui ha scritto un libro sul suicidio di sua moglie. E mentre lo ascolto, capisco, lei era una scrittrice che si è uccisa per tante ragioni, ma soprattutto perché il suo ultimo libro non è stato pubblicato. E io in quel momento, quando ero lì, quella sera, il mio libro non era ancora accettato da nessuno. Ero molto, molto depressa, come sapete, quindi I was like, what the fuck, man? E lui prima aveva meno successo di lei. Lei era la vera scrittrice tra di loro. E lui adesso ha scritto il libro sul suo suicidio. Ha pubblicato un sacco di lettere e cose private che lei ha scritto. E adesso lui ha tantissimo successo. E mi ha girato i coglioni questa cosa, quindi mi ha fatto un po' impazzire. Ero già incazzata. And if that weren't enough, io sto lì con i miei amici scrittori che sto provando. Ah, it's funny, un uomo scrittore che conosco, lo vedo e dico, come stai? Lui bene, ma sai che ho questa fantasy. I'm like, what? Lui tipo, voglio scappare nel deserto, me and a typewriter, una stanza brutta, un po' di droga. And I'm like, bitch, don't steal my fantasy. Tipo, vuol dire che ogni cazzo di scrittore ha la stessa fantasy di stare da solo. È tipo un shared delusion. Comunque, quello, ok. Sto lì con i miei amici scrittori. Sto davvero provando, capisci? Fare una roba, you know, intelligente con la mia vita. Avere amici bravi. E arriva ghost. Amore, come si dice ghost? Fantasma. Arriva verso di me un uomo, tipo 50 anni, un uomo che ho conosciuto a Milano tanto tempo fa, durante il periodo di L'Anima della Festa, quando ero piccola e lavorando nella nightlife. Lui era tipo migliore amico di quel personaggio nel mio libro, quello sposato di cui mi innamoro, bla bla bla. E lui arriva lì a me, i miei amici, altri scrittori, e dice, I know a crazy story about Thea. E so un racconto super crazy di Thea. E mi guarda tipo come se fosse una minaccia. E rispondo, which crazy story? There's so many. Like, ci sono così tante. Voi, io dico felicemente il story di cui stai pensando, perché, ok, ho ricordato in quel momento, perché io non penso spesso a quel periodo, perché dopo che ho scritto il libro, I'm over it. Ma succede, uno che vuole raccontare storie del tuo passato cercando di usarle contro di te, like, unless you literally fucking... di solito, quando un uomo lo fa con una ragazza, questo tipo di cosa, lui vuole semplicemente raccontare una cosa che un uomo alla fine ha fatto a lei o qualcosa del genere, capisci? And it's like, You know what, bitch? I don't care. Io sono sopravvissuta. Tu che cazzo hai fatto? E io dico, io so di quale storia lui sta pensando. Dico, prima dico altre opzioni per ricordarlo. La volta in cui sono stata picchiata in front of everyone, o la volta, sì, quando stavo sulla barca in Venezia, una festa importante, e quel tipo tuo amico he pushed me per stare sul palco, ballare nuda, bla bla. Loro, gli altri amici di loro, volevano forzare le altre ragazze di farlo, e io ho dovuto quasi combattere uno di quei ragazzi per smettere di molestare una di quelle ragazze, perché ho detto, non devi forzare, I will do whatever the fuck you want, because I'm self-destructive and whatever, ma non dovete fare stronzi con tutte, fate con me, you know? E a quel punto ho fatto un show con un trans porn star, ci sono le foto che dopo hanno pubblicato. Wild story. E quello, io non mi vergogno di niente che ho fatto e di niente che è successo a me. Il problema è quando, ok, how do I even, ok, questo ragazzo, tipo con i miei amici, voleva far il figo per dire, sì, io e i miei amici, noi siamo pericolosi, perché noi facevamo le feste pericolose. And I'm like, voi non siete pericolosi. Voi creavate situazioni in cui le ragazze erano in pericolo grazie a voi. E voi poi avete preso tutto il clout. Loro erano artisti borghesi falliti che lavoravano nel marketing, che approfittavano di giovani creativi, veri creativi, e sfruttavano il talento e la disperazione di queste persone giovani. Io inclusa, io non ho vergogna di niente, non, I don't regret anything. Mi sono pure divertita tantissimo e ho tanto da raccontare adesso, però adesso che io sono grande, quanto erano un po' di loro, loro erano ancora più grandi, c'erano quelli 40-50 anni. Ma adesso che io sono adulto, e io quando esco con una che ha 21 anni, 22 anni, io voglio solo proteggerli, voglio dargli fucking consigli. I'm talking too much about this, ma quando conosci un uomo, una persona grande, adulto, che fa fico, fa reputazione sulle spalle delle altre persone, sulla loro potenziale vergogna, it's fucking bad news, ok? E niente, io mi incazzo con questo tipo, non perché mi vergogno, non perché i miei amici non devono sentire niente, I don't give a fuck. Scrivo tutto quello che succede a me. Ma dico, basta worshipping. Basta parlare di questi stronzi come se fossero Dio. They were just pervertiti e annoiati. E lui, no, ma quello era un uomo brillante, con una vena crudele. Beh, faccio da pensare che qualcuno è brillante quando sei giovane e impressionabile. Ma poi mi dice, lui forse sarà il prossimo leader d'Italia. E non so se ridere o piangere, perché è vero, di solito gli uomini di genere diventano leader d'Italia. E essere leader d'Italia sarà un bel opportunità di trovare ancora più ragazze to take advantage of. E dico di nuovo, io non sono vittima di niente, e quegli anni a Milano erano anche quelli migliori, quasi migliori, you know, di quel periodo della mia vita, per tante altre ragioni. Dico solo, io sono stata abbastanza fortunata di avere il talento di scrivere, quindi io ho usato le mie esperienze per farmi una strada, e ho usato quelle esperienze che mi hanno fatto stare molto male, li ho usato per farmi stare bene. Ma la maggior parte di ragazze che si trovano in quelle situazioni, loro non hanno un column su Vice, loro non hanno un modo di sfruttare queste stories, a loro diventa solo, per loro diventa solo una trauma, una cosa che dopo si imbarazzano quando uno viene da loro e vuole raccontare un story in front of their fucking friends. Anyway, quella sera, anche prima di aver ricevuto la email, perché vi voglio raccontare che io sto meglio dalla depressione, ma non per quell'email. Perché anche, vi dico, prima di ricevere quell'email dal mio agente, è successo questo quella sera. E quella sera, il primo switch mi è cambiato nella testa. Perché ho ricordato tante cose che mi sono dimenticata. Ho ricordato chi cazzo sono io e che cazzo ho fatto io e cosa ho passato. E quella sera sono tornata a casa e non ero più triste, ero arrabbiata. E la rabbia è un fuel, è la gasolina, you know? And I was like, I will not give up, bitch. And you shouldn't either. Comunque, secondo me, la moglie che si è uccisa, a lei non piacerà quel libro. Non piacerà il libro. Parlando di libri, Troia, vi devo dire qualcosa davvero imbarazzante. Sapete che io non ho mai letto prima Una stanza tutta per sé di Virginia Woolf. Lo so, e che vergogna, facevo finta. È una di quelle cose di cui la gente parla costantemente e dovrei fare finta di averlo letto. Ah sì, mentivo. Mi piace quando descrive la stanza. E finalmente ho detto, basta mentire. Basta, non posso vivere la mia vita così. E l'ho ascoltata questo mese su BookBeat. Mi sono sentita molto capita. È liberata dalle bugie. E Troia, ci sono tanti libri su BookBeat, romanzi, poesie. Puoi ascoltarlo sul tram o mentre aspetti fuori dall'appartamento del tuo ex o per addormentarti quando fai calm down dopo un rave. E se usi il codice Tea Hachic avrai 60 ore gratis. Quindi registrati e scrivimi che libro ti sei andata a sentire. Facciamo Troia's Book Club. Silvia scrive molto bene su mental illness, perché è una cosa difficile da spiegare a quelli che non lo sentono. Infatti, questo mese, quando stavo all'inizio del mese scorso, quando stavo molto, molto, molto male ancora, mi sono riuscita a spiegarlo un po' a Stefano così. Ho detto, io mi sento che sto nel mezzo il mare, tipo sto nuotando dentro il mare. E tu e Winkle siete molto vicini a me, ma voi siete su una barca. E io prima stavo su quella barca con voi. E io ricordo quanto si stava bene su quella barca. Io ricordo quanto era caldo e comodo e c'era la musica e c'era l'amore e da mangiare. È tutto, io ricordo che si sta bene lì. E voi mi state mandando, you know, floating devices, ropes per arrivare, per saltare sulla barca. Io voglio saltare su quella barca, ma non ci riesco perché per ora sto solo provando not to drown, di non andare sotto, di poter continuare a nuotare. Capisci, Troia? Spero che non capisci, però... Ah, quindi questa è l'altra cosa. L'altra cosa che mi ha aiutato di stare meglio, prima di ricevere l'email del mio agente. Quindi, siamo stati invitati a fare un weekend a Vegas con i nostri amici. Quel esatto weekend esatto in cui doveva venire mio padre. E dicevo, cazzo, volevo venire da sola, adesso andiamo tutti insieme, bello, it's like a great sign. Per varie ragioni non potevamo portare Winkle con noi. Allora, ho dovuto lasciare Winkle con una mia amica. Lei è bravissima, australiana, quindi lei, boh, lei è cresciuta tipo con i kangaroo and shit, you know. E lei è molto brava, like I love her. Io sapevo che lei prendesse cura di Winkle bene. Ho detto, guarda, ti do tipo $200, stai da me, perché anche se è un'amica, la paghi perché così lo prende seriamente come un lavoro, perché così anche lei si sente rispettata per quel lavoro, è un lavoro importante, capisci? E lei ha la sua vita. Comunque sapevo e pensavo, wow, che fortunata lei, che avrà questo weekend da sola. Il mio bellissimo appartamento, nel mio bellissimo quartiere, West Hollywood, with the gays, you know, in the Bermuda Triangle of Holloway House, Sunset Tower and Chateau Marmont. Nel mio letto, che può dormire con mio cane e passare bellissime giornate qui, con i miei libri e i miei records. E poi ho detto, cazzo, Thea, tu stai fantasizing quanto sarà bello per lei vivere la tua vita per 3 giorni, capisci? Non perché lei è una persona incredibile, lei ha una vita bella, non è che capisci, è perché fondamentalmente da fuori, objectively, io so che ho una bella vita e qualche volta devi solo prendere the view. You know, lo dico sempre tipo, I mean, lo dicevo una volta per parlare male dei ricchi, ma tipo sai che se vai sulle hills, the Hollywood Hills, in un mansion e c'è la vista di tutto Los Angeles, la vista è bellissima perché stai lì nel mansion, ma ogni luce che ti fa avere quella vista da ricco è composta da varie case con forse problemi, le persone che non hanno soldi, che non hanno le viste, ma qualche volta anche nella tua propria vita devi uscire e guardarlo da un ponte e dire, cazzo che bella vita, cazzo! Oh no! Quindi quello anche, that was my second thing, e già stavo molto meglio quando ho pensato così. Anyway, ho detto a mia mamma, guarda, vengo a Las Vegas, veniamo insieme a vedere papà. Ok, non ho detto papà direttamente, perché sai qualche volta è più facile parlare con la mamma che dopo racconta al papà i tuoi messaggi invece di parlare con lui direttamente. Oggi mio padre mi chiama FaceTime, che non fa mai, lui quasi non mi chiama mai, ma FaceTime mi chiama, I'm so excited, dico wow. Oh, come stai? E lui mi dice, perché mi hai chiamata? He butt-dialed me. Io ho fatto finta che è vero che io l'ho chiamato. Anyway, dico a mia mamma che arriviamo. E lei dice, ah, ma porti Winkle? Ho detto, no, non possiamo. E lei, essence di Winkle, non so se ti vede. What the fuck? No, legend, mio padre. Vegas, un posto maledetto, mi piace andare lì per spargere la mia sfortuna in giro, perché Las Vegas è come il Dio, ti dà tutto, ma poi si fa pagare riprendendolo, devi perdere tutto per capire quello che hai avuto. Se non hai niente da perdere, ma non è vero, perché puoi perdere il niente. E quando perdi il niente, ti mancherà, Troia. Vi ricordate che novembre 2022 sono stata maledetta a Zagabria, quando c'era mio amico Philip, c'era una anziana signora che ci ha dato un curse. E ve l'ho raccontato nel mio podcast. E adesso sapete che dopo quel maledizione ho passato il periodo peggiore della mia vita. E ve lo ricordo perché ieri stavo camminando con Winkle su Sunset Boulevard. C'era il sole. Stavo meglio, stavo proprio bene, Troia. Stavo me stessa di nuovo, you know, divertendomi nella mia propria testa. E sto camminando e vedo per terra, ok, ho le mie cuffie nelle orecchie e sto ascoltando qualcosa molto alto, Sylvia Plath, ok, sto ascoltando super super loud qualcosa e vedo questo ragazzo, you know, senza casa, che sembra like a quintessential like 1960s like hippie, tipo sembra uno dei, you know, Manson kids, like. E mi guarda con gli occhi, you know, un po' strani, e io non sento quello che dice, ma lui fa varie, si incrocia, fa tipo varie cose sopra la faccia e dice qualcosa a me guardando direttamente nei miei occhi e poi mi fissa con il dito. E io lo sorrido e passo e dico, cazzo, e chiamo Stefano subito. Dico, Stefano! Dico, amore! Io non lo chiamo Stefano, dico, amore! È successo di nuovo, è successo di nuovo, e appena stavo meglio è successo di nuovo! E dice, cosa? Ti sei creata addosso? No! Sono stata nuovamente maledetta! Lui non crede in quelle cose, ma crede nel fatto che io credo in quelle cose, e crede nel fatto che se io credo in qualcosa mi può rovinare la vita, anche se non è vero. E lui dice, guarda, Tea, non mi chiama Tea, mi chiama, dice, amore, guarda, torniamo da lui, ok? Possiamo dare lui qualcosa, una torta, un'acqua, torniamo da lui e vediamo se ti è maledetto davvero, ok? Perché sennò continua a pensarci. Oh. Che bravo, no? Prendiamo una torta, un'acqua, torniamo da lui e chiediamo se lo vuole. Lui dice di no, ma è molto gentile, sembra quasi, sembra una persona diversa nei occhi di quello che era con me, però non importa perché a questo punto è passato, whatever was between us è passato, forse ho capito male, comunque non ho capito quello che stavo dicendo, forse stavo recitando una poesia d'amore, però poi pensavo, cazzo Tea, sei una scema, perché è più facile incolpare qualcuno che ti maledice per un brutto periodo della tua vita piuttosto che incolpare te stessa? O, Troia, forse la verità è che a volte non è necessario incolpare nessuno. Lo è così e basta. E passa. E poi ho preso paura oggi, perché io in casa stavo parlando con Stefano. E a un certo punto lui non parla più. E dico, amore, amore, guardo in ogni stanza in casa e non lo trovo. E dico, ah, forse è uscito a trovare qualcosa in macchina. E guardo fuori, la macchina è lì ancora, ma lui non c'è. Io comincio a prendere paura, capisci? A sense of doom, of dread. Qualcosa strano è successo. Io sto aspettando di vedere un alieno o qualcosa. Guarda in ogni stanza, amore, amore, dove sei, dove sei? Winkle prende paura perché lei capisce quando qualcosa non va. Lei sta tremando perché la mia energia è sbagliata, ma io penso che lei ha visto qualcosa. Lei ha paura perché ha visto qualcosa. Siamo preoccupatissime, io e lei. Vado di nuovo in stanza del letto, amore. E lo sento che sta ridendo questo stronzo. E lo trovo sotto il letto nudo, nascosto. E io comincio a piangere. Io comincio a piangere dallo stress. E dici, ma amore, ma che c'è? Ma stavo scherzando. Ma lo spiego. Oh, io inconsciamente penso che sia più probabile che succede qualcosa di soprannaturale piuttosto che tu sei nascosto semplicemente perché ti fa ridere, you know? Questo fatto dice, certo, qualcosa di fondamentale sulla mia comprensione del mondo e sul mio ottimismo riguardo alla natura umana, ma non sono sicura di volerlo approfondire adesso. Troia, dobbiamo essere sempre resistente fino all'indistruttibilità. Troia, state attenti dei francesi. Vi amo tantissimo, Troia, siete le mie Troia radicali. Io sono la vostra mamma radicalissima. Ciao ciao.